sono molto contento di averlo, per le ragioni credo ovvie. Mi interessa molto il suo punto di vista, ci interessa molto il suo punto di vista, che lui racconta mirabilmente nei suoi libri, ma io ho avuto la fortuna, credo come molti di voi, di ascoltarlo anche. Devo dire che dal punto di vista della presenza qui e ora della sua oralità è sempre molto importante, insomma, condividere lo stesso spazio con Vito Mancuso. Quella cosa che accade quindi ora, non sto a raccontarvi la sua produzione letteraria, altrimenti non basterebbe l'ora, passerei subito la parola a lui, ricordando lui e raccontando brevissimamente che cos'è il Silo Film Festival. Il Silo Film Festival è questa iniziativa che parte casualmente da un incontro tra me e fra Roberto, che è accaduta qui, in questo luogo, che io ho visitato casualmente. Quando l'ho visitato ho detto a fra Roberto: questo luogo magico e meraviglioso non può essere soltanto vostro. Allora mi sono anche ricordato che molti monasteri normalmente sono sempre stati utilizzati come centri di produzione culturale, e quindi a proposito di quello abbiamo perso molte ore a chiacchierare e alla fine ho proposto a lui questa cosa, che è il Festival del Cinema. È vero, però come alcuni di voi che hanno frequentato per tutti questi 5 anni il festival sa che propongo altri punti di vista, la narrazione cinematografica bene, molto bene, tra l'altro Alessandro Zarcuri stamattina ce ne ha parlato insomma in modo assolutamente esaustivo, però mi interessa sempre molto il punto di vista in genere dei filosofi, infatti invitiamo sempre i Curi, che casualmente quest'anno non c'è, sapete gli altri che sono arrivati, e invitare qui il professor Mancuso dà a noi la possibilità appunto di avere un nuovo sguardo sul tema di quest'anno. Il tema di quest'anno è la speranza, in realtà non è solo la speranza, ho trovato la declinazione, credo, che a me interessa molto, questo dello sperare nell'innominabile attuale, rubando il titolo dal libro meraviglioso di Roberto Calasso, e quindi lascerei la parola ringraziandolo molto della sua presenza. Grazie.
Bene, buonasera, grazie della vostra attenzione e della presenza. Il titolo di questo mio intervento è La speranza come visione ideale. Qui va bene così o è troppo... così va bene? Non è troppo lontano?
Sì.
Troppo...
sì,
così va bene. Dicevo, la speranza come visione ideale, che se ci pensate bene, la mia professoressa del ginnasio avrebbe detto è un pleonasmo e avrebbe tirato fuori il lapis correggendo non con il blu come si fa con gli errori gravi, ma con il rosso, gli errori meno gravi. Perché vedete, dire idea e dire visione è la stessa cosa. Idea viene direttamente dal greco, una parola antichissima che ci giunge tale quale incontaminata dal greco. E viene da idein, idein vuol dire vedere. Quindi quando noi diciamo idea intendiamo in realtà, dovremmo dire l'etimologia, la radice del termine ci dice idea uguale visione. E in questo senso l'idea è diversa, è molto diversa dal concetto. Noi nella lingua del linguaggio comune, quando parliamo così tra di noi, qual è la tua idea, qual è il tuo concetto, e queste cose non le differenziamo, ma è ovvio che sia così. Però quando si usa invece il linguaggio per costruire pensiero, quando si fa il lavoro che tento di fare io, allora le parole occorre che siano ripulite, riportate al loro posto, occorre fare una specie di archeologia anche dei termini. Ebbene, il concetto è qualcosa a cui noi arriviamo. Ci sono le sensazioni, anzitutto le sensazioni, poi le percezioni, che anche qui nel linguaggio comune sono quasi sempre la stessa cosa, sensazione e percezione, in realtà c'è una differenza, ma io non mi prolungo su questa cosa, sennò io ho un'ora di tempo, no? Cioè, sennò mi mangio tutto il tempo su queste cose. Comunque sensazioni, percezioni, e poi hai il concetto che coglie che cosa? L'essenza. concetto ciò che coglie. È l'opera dell'intelligenza che all'interno di un fenomeno variegato che si presenta sotto diversi aspetti sa cogliere qual è il succo, l'essenza della cosa. Che il più delle volte, come diceva il piccolo principe, no, la volpe, il piccolo principe è invisibile agli occhi, l'essenziale è invisibile agli occhi, l'essenza. E questo è il compito del concetto. Quindi è un lavoro che fa la nostra intelligenza, mentre l'idea, avete mai avuto nella vostra vita delle grandi idee? Avete mai avuto un momento nel quale avete sentito che qualcosa arrivava quasi dall'alto in un certo senso, cioè mentre il concetto ci arrivate voi o ci arrivano gli altri e quindi lo prendete, l'idea arriva. Poi uno può credere alla grazia, l'altro può credere al caso, uno può credere agli angeli, un altro agli arcangeli, ai serofini, ai cherubini, ai troni, alle dominazioni, le potestà, tutti i noni, i cori angelici che volete, uno può credere, può dare il nome del... Ma da dove mi viene questa cosa? Poi può essere l'energia del mondo, può essere il flusso della natura, la divina energia, o togliete anche divina, l'energia che è dentro tutte le cose, che cerca complessità e che cerca forma e che lavorando introduce sempre più forma, può essere questo, comunque sta di fare, e questa cosa si connette e arriva e si rivela l'idea e la vedi. Non a caso che nei fumetti l'idea come viene rappresentata? E chi accende la lampadina? Non lo so chi accende la lampadina, ma di fatto è questa, è una visione, vedi, e ti è tutto chiaro, e arriva quando vuole lei l'idea. Tu puoi lavorare su queste cose e troverai solo concetti. Quando invece non te l'aspetti, magari stai camminando, non ci stai pensando, e tu arriva. E questa cosa è testimoniata da diversi artisti, da diversi scienziati, anche le intuizioni delle teorie scientifiche emergono così. Uno dei libri più belli del Novecento è Vita e Destino di Vassili Grossman. Non so se avete presente Vita e Destino di Vassili Grossman, se non l'avete presente, abbiatelo presente. È un librone grosso così, bisogna arrivarci bene, ma sono quei testi che, ai quali, dando l'investimento del proprio tempo e della propria passione, se ne ricava una luce che ti accompagna, tanta energia, tanta bellezza, tanta profondità, vita, tanta vita avvengono dai grandi libri. E questo è il capolavoro di Vassili Grossman. Ebbene, all'interno di questo libro si parla anche del protagonista, uno scienziato. Vassili Grossman era di base un chimico, e la teoria che arriva a Strum, perché così si chiama il protagonista, la teoria arriva così, un'idea. Va bene, tutto questo per dire che quando mi è stato chiesto il titolo, visione, ho detto visione ideale, certo, dico faccio un po' un pleonasmo, però noi quando pensiamo visione pensiamo alla visione materiale normalmente, e quindi dico visione ideale, questo è così, la speranza come visione ideale, cioè la speranza come un'idea che si accende nella testa di qualcuno e che lo porta a dire, nonostante tutto, nonostante la biologia, nonostante la storia, nonostante l'economia, nonostante la psicologia, psicanalisi e tutte le altre psiche ci potete mettere, nonostante tutto questo, io spero nella vita, spero nel fenomeno umano, spero nel bene, e non in una maniera astratta, ma in un bene capace di essere tale da fecondare la biologia, l'antropologia, la psicologia, l'economia. Cioè non è che spero in un bene così, almeno questa è la mia speranza, non è che spero in un bene così, che si contrappone alla materia, alla storia, al farsi delle cose, un bene dualisticamente inteso. no? Dualisticamente inteso, che per realizzare se stesso ha bisogno di disprezzare il reale, la materia, le pietre, la psiche, i desideri, le passioni, i torbidi delle cose che ci sono dentro il fenomeno umano, cioè bisogno di, no. Non credo un bene così, credo, spero in un bene, in una luce, in un'idea che arriva e feconda queste realtà a cui ho accennato prima. Questa è la mia visione, la mia speranza come visione ideale, questo succo del succo. Adesso inizio a presentare le pagine che ho preparato dicendovi come... dicendo la scaletta. Primo passo è stato spiegare il titolo e denunciare sostanzialmente il succo del succo, no? Che cosa spero, e adesso dico come procedo nell'argomentare questa mia tesi, questo mio ideale che ho enunciato. Allora io argomenterò il mio pensiero in 5 punti. Lo dico, è un po' scolastico, magari è anche noioso dire che ci fa tutte queste, non siamo mica lezioni, però magari invece per qualcuno è utile sapere come procedo, no? Allora, vabbè, il primo momento è l'obiezione che viene sempre, la speranza, scusate, che viene sempre di fronte alla tesi. Io tra l'altro, parentesi, forse per il carattere, forse per le mie origini, forse per i miei studi, non lo so per quale motivo, io quando ho una tesi non posso fare a meno, è un istinto, come dire, automatico, come tutti gli istinti, del resto, se no non sarebbe un istinto, di convocare dentro di me l'antitesi. Cioè io sento questa cosa e dico, va bene, ma qual è il contrario? Qual è? Se questo è il verso, qual è l'avverso? Qual è l'avversario? È molto importante capire l'avversario. Quello lo dico anche di voi. Qual è il contrario della speranza? È facile, disperanza, disperazione. Comunque la tesi, l'obiezione, ecco, il primo momento è l'obiezione che faccio, se vedete sarà molto semplice. Il secondo momento sarà quello di legittimare filosoficamente la speranza, perché l'obiezione consisterà nel dire che la speranza non ha una dignità filosofica, non ha una dignità razionale. Le persone vere, le persone che sanno, le persone che non hanno paura, non hanno bisogno della speranza, che è una realtà così evoluta. Allora il secondo momento sarà quello di legittimare la speranza. Terzo momento l'ho chiamato speranza e vita terrena, cioè l'importanza della speranza per la vita terrena, la vita qui e ora, per questa vita. E poi il quarto momento sarà quello della speranza e vita non terrena, vita celeste, vita eterna. Ha senso sperare che la morte, per quanto attiene a noi, per quanto attiene al cosmo, è probabile che la morte non abbia l'ultima parola, perché non lo so, comunque è più probabile pensare che è questo, perché anche quando sarà distrutto il nostro sistema solare, va bene, che cos'è il nostro sistema solare rispetto alla galassia? E che cos'è la galassia rispetto al cosmo? E quindi da questo punto di vista che il cosmo sia sempre vivente, un Dio beato, sempre vivente, rigenerante, che ha morte e che ha vita e che si rigenera, beh, questo l'hanno pensato ed è plausibile e non c'è bisogno neanche tanto di sperarlo. È così, questo processo che continua, vita e morte, vita e morte. Ma il punto non è questo, il punto è, e io invece... Non so se qualcuno di voi conosce il libro di Miguel Unamuno del sentimento tragico della vita, altro libro che, ne ha di anni, ma altro libro che nel nostro cammino non si dovrebbe perdere. Beh, lui comincia proprio dicendo così, dice, se io credo in Dio, se c'è la spiritualità, lo faccio solamente per una cosa, perché voglio che la mia anima possa continuare. Si può discutere, no, su questo non andremo. E poi infine il quinto punto, il fondamento della speranza. Allora, obiezione, legittimazione, speranza vita terrena, speranza vita eterna, fondamento, su cosa si fonda la speranza? Bene, adesso cominciamo. in realtà potremmo anche finire, non è che... Nel libro Umano, troppo umano, al paragrafo 71, Nietzsche afferma, riguardo alla speranza, questa cosa qui. La speranza è il peggiore dei mali, perché prolunga la sofferenza dell'uomo. Cosa aveva in mente Nietzsche scrivendo questa frase, scrivendo queste parole? A cosa pensava? Pensava a Pandora e al suo vaso. Voi la storia la sapete, la vendetta di Zeus, la vendetta che Zeus si vuole prendere contro Prometeo e contro gli uomini. Prometeo poi gli fece fare la fine di, sai che sappiamo, il fegato continuamente divorato dall'avvoltoio o dall'aquila che fosse. E invece come si vendica dagli uomini? Per il fatto che avevano accettato il fuoco, come si vendica? Si vendica creando la donna più bella del mondo, e qui tra l'altro, siccome ci vedo ci sono anche, anzi la gran parte di chi mi ascolta sono donne, qui tra l'altro c'è la misoginia delle tradizioni, non è solo Adamo ed Eva che comincia, ma è anche nel mito greco che si ha, come dire, il male entra nel mondo, guarda caso, a causa di una donna, in questo caso a causa di Pandora. Pandora che viene creata da Zeus, e dice Zeus a tutti gli dei di infondere le cose più belle che hanno, e quindi Pandora è una donna bellissima, attraente, e, cosa succede? E poi cosa succede? Che Zeus dà a Pandora un vaso dicendo guarda di non aprirlo, mi raccomando, non devi assolutamente aprire questo vaso. In questo vaso erano stati messi da Zeus, senza dirlo a Pandora, tutti i mali. Poi Pandora viene vista viene non a caso naturalmente, ma viene fatta vedere al fratello stupido di Prometeo. Per Prometeo era il fratello maggiore, intelligente, poi c'era il fratello minore, ma minore sia nel senso degli anni, sia proprio nel senso anche dell'intelligenza, che si chiamava Epimeteo. Del resto, se voi riflettete sui nomi, i nomi già spiegano da sé, perché Prometeo vuol dire uno che pensa prima, Epimeteo vuol dire uno che pensa dopo. Cioè succedono le cose e poi pensa, e naturalmente le cose che succedono, se non sono pensate, non sono bene gestibili, va bene. Epimeteo sposa Pandora, Pandora è nella casa, e siccome Zeus le aveva detto di non aprire, se Zeus gli avesse detto apri il vaso, probabilmente non l'avrebbe aperto. Ma avendo sentito di non aprirlo, a un certo punto non ce la fa più, la curiosità la prende, apre il vaso ed escono tutti i mali, tutti tranne uno. Escono nell'ordine la vecchiaia, la fatica, la malattia, la pazzia, il vizio, la passione. Non c'è la morte, probabilmente perché è incluso nel... comunque non c'è, questi sono quelli che vengono elencati. Lei li vede, si spaventa, chiude il vaso e la speranza che pure era dentro non esce. Così si conclude il passo della Teogonia di Esiodo, dove si parla della speranza. E Nietzsche dice: la speranza è il peggiore dei mali, perché prolunga la sofferenza degli uomini. In realtà qualcun altro dice che la speranza fallace inganna gli uomini con le bugie e evita così che tutti commettano suicidio, perché se uno appena appena avesse consapevolezza della sua fine, della fine degli altri, di come è, magari fino a un certo punto vive, ma poi quando comincia l'irreversibile declino poi basta. E invece no, c'è sempre questa speranza, andrà meglio questa speranza, E che cos'è questo? È il peggiore dei mali, perché prolunga la sofferenza. Capite che è una bella obiezione? La sentite anche voi? Pensate che sia fondata? Pensate che... avete mai pensato qualcosa del genere? Vi è mai capitato di legare la disperazione all'intelligenza e invece la sperazione alla stupidità? Vi è mai capitato di avere a che fare con persone che sperano perché non sanno, perché non hanno idea, non hanno cognizione, non sanno come sono le cose, e invece di avere a che fare con persone che sanno come sono le cose, che studiano, che sono rigorose, che ne sono disincantate, proprio di quel disincanto weberiano, no? Del disincanto che la conoscenza ti dà e che sono precisamente per questo disperati? E allora che cosa vorreste essere? Tra l'altro qui uno dovrebbe chiedere, non siamo a parlare così in astratto, uno dovrebbe chiedere a se stesso cosa vorrei, cosa preferisco. Preferisco essere disperato ma intelligente o speranzoso ma un po' stupidotto, perché però la vita è per formazione, è performativa, e quindi va bene, anche avere un'intelligenza meno lucida può servire per generare comunque passione ed entusiasmo, e chi se ne importa se non c'è tanta coerenza? I folli, cioè la pazzia, non hanno, proprio che non hanno idea delle cose, non sono però tali a volte, o alcuni, dipendono, ma alcuni proprio di avere... E le cose più grandi della vita non vengono proprio dal fatto che qualcuno non è sempre così lucido? Perché se uno si mettesse fino in fondo a pensare, non si sposerebbe, non metterebbe in mondo i figli, non inizierebbe tante avventure che si cominciano anche a livello artistico, anche a scrivere certi libri, l'idea di non tante cose non le farebbe. Ma ti metti lì, ragioni, e allora stai canto, state contenti, umane gente, arquia, sta lì. E invece no, invece devi avere... Ho già anticipato un po' le cose che naturalmente del terzo punto, ma secondo punto, la legittimazione filosofica e spirituale della speranza. Ho convocato un filosofo per denigrare, diciamo così, per porre l'obiezione. Io con Nietzsche ho una lunga relazione, me lo sono eletto ormai da tanti anni come avversario, che non è nemico. Io distingo profondamente il nemico, io non ho nemici, non avere nemici, avere avversari, questo sì. Dico, non ho nemici dal punto di vista del pensiero, poi nella vita concreta spero anche lì di non averli, ma in ogni caso adesso non conta niente. Quello che conta è che io, così dicevo ai miei studenti a San Raffaele, dicevo, quando cominciavo le lezioni, iniziavo... insegnavo in una facoltà di filosofia, e quindi chiedevo, come potrei chiedere a voi, qual è il tuo filosofo preferito, qual è il tuo filosofo preferito, il tuo punto di riferimento. E i ragazzi, primo anno, o anche nel secondo e il terzo, non cambiava granché, erano un po' titubanti, non è che tutti... E allora, di fronte a questo titubare, io dicevo, provate a pensare chi proprio non sopportate, cioè chi proprio non vorreste essere, quella il cui pensiero è proprio l'avversario. Se capisci qual è l'adverso, capisci qual è il tuo verso verso cui cammini, la tua direzione, se capisci ciò da cui tu proprio non vorresti andare. Io in realtà ammiro molto Nietzsche per come scrive e così via, però ecco, la sua filosofia di fondo, il suo insistere sul primato della volontà di potenza, e quindi sulla forza, e quindi sulla bionda bestia e tutte queste cose così, e le ho sempre sentite come particolarmente. Quindi l'ho convocato come il paladino dell'antitesi. E chi convoco invece come paladino della tesi? Un altro grande filosofo tedesco, che era Kant. Perché è una pagina della Critica della ragion pura che molti di voi conoscono sicuramente, e verso la fine B833, per chi poi vuole andarsela a cercare, Kant dice che tutto il lavoro del pensiero, tutto, proprio tutto, si riduce a tre domande, condensato in tre domande. Io la riprendo spesso questa cosa nei miei scritti perché la trovo estremamente sintetica. Sono quelle idee, in un certo senso, quelle intuizioni che arrivano e che ti sistemano, no? Sono quelle parole che hanno una grande capacità di organizzare il materiale. E quali sono queste tre domande attorno a cui ruota tutto il lavoro del pensiero? Sono tre domande che Kant formula in prima persona singolare. E anche questo è decisivo, perché il pensiero, quello vero, o lo fai alla prima persona singolare o non lo fai. Poi puoi anche usare il plurale maiestatis o humilitatis, certamente, tutto vale perché uno, però quando io dico il pensiero lo fai dentro di te, ci devi mettere la tua, tutta la tua vita, la tua energia, le tue paure, le tue speranze, ci devi mettere tutto te stesso perché il pensiero abbia sapore, sia veramente degno di questo nome. Ma va bene, le tre domande sono: primo, che cosa posso sapere? Secondo, che cosa devo fare? Terza, che cosa mi è lecito sperare? La prima è una domanda che riguarda la conoscenza e quindi la scienza generalmente, che cosa posso sapere? La seconda domanda riguarda l'etica. Che cosa devo fare? Che cosa devo fare delle conoscenze che ho? Io ho un determinato bagaglio di conoscenze e come le utilizzo? A favore di cosa? Che cosa devo fare? Capite? Sono due cose completamente diverse. Voi potete avere persone che condividono completamente lo stesso patrimonio di conoscenze, due scienziati che conoscono a perfezione la fisica, tutti e due, poi guarda uno che si chiamava Ettore Majorana, era simpatizzante del Terzo Reich e a quanto pare collaborava o era lì per farlo con i servizi segreti tedeschi per far sì che fosse la Germania di Hitler raggiungere all'utilizzo dell'energia nucleare, e l'altro invece che si chiamava Enrico Fermi, che conoscendo gli stessi segreti dell'atomo, no, invece decide di collaborare per con gli Stati Uniti d'America, gli alleati, a favore della democrazia e non della dittatura. Le conoscenze dei due erano le medesime, due grandissimi scienziati, probabilmente i due fisici più importanti che abbiamo avuto nel Novecento, di sicuro nella prima metà del Novecento. Quindi alla prima domanda rispondevano alla stessa maniera, la seconda domanda, che cosa devo fare, rispondevano con la loro vita concreta in maniera diversa. Sono proprio due domande diverse. E poi la terza, che cosa mi è lecito sperare? Beh, a questo riguardo noi dobbiamo annotare che la speranza, secondo Kant, è un argomento decisivo del pensiero e della vita. Cioè, ti devi porre questa domanda se vuoi fino in fondo esercitare il tuo pensiero. Non basta semplicemente interrogarti sulla conoscenza, non basta semplicemente interrogarti sull'azione, devi anche interrogarti sul destino. Che fine farò? Che fine hanno fatto tutti quelli che mi hanno preceduto? Tra l'altro sto continuando a parlare di morti. Io intanto ci penso quando lavoro, leggo i libri, io dico, io sono sempre che dialogo qui, quasi sempre con i morti, sì, io leggo anche libri di contemporanei, ma la gran parte, Gesù non c'è più, Buddha non c'è più, Socrate non c'è più, Platone, Aristotele, Kant, Spinoza, Giordano Bruno, cioè è un grande dibattito, cosa dire, di scomparsi. Anche Vassili Grossman non c'è più, morì nel 1964. Anche i miei autori preferiti, Dostoevskij, Tolstoj, Chekhov, Pasternak, i grandi russi, non ci sono più. E poi Kant dice un'altra cosa, dice che cosa mi è lecito sperare, usa proprio il verbo dürfen in tedesco, che dice proprio il potere nel senso di cosa mi è permesso. Infatti a volte si trova la traduzione, che cosa posso sperare che traduce come anche uguale alla prima, che cosa posso conoscere? No, perché lì hai il verbo können, che è potere, e qui invece Dürfen, che è un verbo che dice che cosa mi è permesso sperare, cosa mi è lecito. E lui pone questa domanda perché era benissimo consapevole del fatto che a volte c'è una speranza che è identica all'irrazionalità, alla disonestà intellettuale, all'assenza di coraggio, all'ingenuità, all'ignoranza. E quindi la domanda è lecita: che cosa mi è lecito sperare? Devo distinguere. Vedete, c'è una maniera di sperare che riguarda, c'è un modo di sperare che riguarda la vita concreta e che in un certo senso noi potremmo tradurre, e su questo tutti sperano, potremmo tradurre con buona fortuna, cioè uno pensa alla buona ventura, la buona ventura. E quindi chi non pensa, non spera, da quando le lotterie varie, i viaggi che intraprendi, le cose, se uno comincia, si spera, ma questo va bene, ma è naturale che qui è in gioco ben altro che un investimento finanziario, un'uscita la sera, il giocare all'otto o alla lotteria e così via. Qui la questione diventa, quando si parla della speranza, diventa un po' più profonda, e tocco il terzo punto. E poi il quarto, quindi la speranza come visione ideale che modella la vita terrena, e poi la speranza come legata alla vita eterna. Quindi entriamo adesso nel terzo punto. Va bene adesso, e cioè finora è chiaro quello che sto dicendo? Mi seguite? Riesco a... Chiedo scusa se non mi alzo, e non, però ho i fogli e quindi, perché molti non mi possono vedere, devo stare seduto. Vedete, certamente esiste uno sperare intrinseco, una speranza intrinseca in ogni azione umana, nel senso che nessuno si mette a fare qualcosa se non ha la speranza che questa cosa avvenga. Si compra un biglietto alla lotteria, compra un gratta e vinci, fai una telefonata a qualcuno per fare un invito, e uno ha la speranza, no? Non lo fa, e quindi va bene. Però quello che è in gioco qua adesso, questo terzo punto, è qualcosa di più. Non è la speranza come funzionale a qualche cosa di concreto che si fa o non si fa nella vita, ad azioni specifiche. Adesso stiamo, inizieremo a parlare della speranza nella vita in quanto tale. Cioè la speranza come ingrediente decisivo per affrontare l'interezza del vivere, non il biglietto per gratta e vinci, ma l'interezza del vivere. E la tesi è che non si può vivere senza speranza, e per illustrare quanto dico mi rifaccio sempre a Prometeo. Questa volta però non a Esiodo, a Teogonia, ma le opere dei giorni, ma al Prometeo incatenato di Eschilo. Perché c'è un dialogo tra Prometeo e la Corifea che è bellissimo. Si trova nei versi 248-252 del Prometeo incatenato. E Prometeo dice così: gli uomini avevano sempre fissa davanti agli occhi la morte. Io ho fatto cessare quello sguardo. Corifea, e quale rimedio hai trovato per questo male? Ho fatto abitare dentro di loro le cieche speranze. Un dono prezioso hai fatto ai mortali, e poi procurai a loro il fuoco. Noi questo normalmente non lo ricordiamo, cioè noi normalmente ricordiamo per chi ricorda Prometeo, Esquilo, queste cose, ma per chi ricorda, per coloro che ricordano, normalmente ci, diciamo, cosa ha donato Prometeo all'umanità? Il fuoco. Ed è per questo che Zeus l'ha preso, l'ha incatenato, perché ha tolto il potere sulla materia, perché col fuoco fondi metalli, perché col fuoco cuoci, perché col fuoco riscaldi, perché col fuoco fa, è la vita, insomma, è il calore, le calorie non sarebbero possibili senza il fuoco, a partire dal fuoco che il sole ci manda, naturalmente, ma poi quando questo fuoco, il sole, il fuoco, il sole ci manda, diventa anche fuoco, nel senso proprio primario, lo intendiamo, allora, e questo entra in possesso degli uomini, allora ecco che la vita fa un salto e suscita l'invidia degli dèi. E quindi noi normalmente quando pensiamo a Prometeo, lo arriviamo a questo, ma qui Prometeo dice, Eschilo fa dire a Prometeo una cosa ulteriore. Prima del fuoco, proprio per togliere agli uomini il fatto che avevano davanti la morte, sapendo del pensiero della morte che incombe, non solo il pensiero della morte che incombe, ma è la visione della morte, dei tuoi cari. Avete presente Gilgamesh? Quando muore l'amico, lui va a cercare la pianta dell'immortalità e poi, vabbè, poi sapete come è finita, insomma, la trova, riesce, no? Grazie ai consigli di Utnapishtim a trovarla, poi però si addormenta e arriva, è sempre lui, dai, vai di serpente e torna il discorso, così come la donna torna con Adamo, come Eva, e così anche il serpente, in questo caso nella mitologia della mezzaluna fertile accadica babilonese, torna anche così come torna in Genesi 3. E nel caso gli uomini hanno questa disperazione. E allora, ecco che il primo vero rimedio, senza il quale il fuoco non avrebbe senso, perché il fuoco lo utilizzi se hai il desiderio di utilizzarlo e di custodirlo, perché il fuoco appunto va custodito, ci vuole lavoro, e quindi devi appunto avere che cosa dentro di te? La speranza. E quindi Prometeo, per togliere agli uomini quello sguardo fisso della morte, quello sguardo incatenato di fronte alla morte, dona le cieche speranze. E dice cieche, e beh certo, la speranza per definizione è cieca, non è secondo me una connotazione negativa. La speranza è per definizione qualcosa che in questo senso simile alla fede. È come dire, fidarti di qualche cosa di cui non sai fino in fondo l'affidabilità, non sai la speranza perché possa, come dire, esistere proprio come dimensione pratica, no? Concreta, e suppone necessariamente l'oscurità, la cecità, almeno un po'. Quindi è cieca per definizione. Ora io quello che vorrei appunto dire è che qui quello che emerge è molto, molto importante, è infatti la speranza è qualcosa che ti è una sorta di energia che fa compiere agli esseri umani il viaggio della vita. Io ho scritto in queste pagine che ho qui davanti a me, la vita è paragonabile a un viaggio, l'oggetto della speranza è la meta verso la quale si viaggia. E noi sappiamo che la meta determina modi, tempi, stili del viaggio. Oppure la vita è paragonabile a una caccia al tesoro. È il tesoro che l'uomo cerca, è ciò che lo definisce. Tu sei il tesoro che cerchi, tu sei la meta verso cui vai, il viaggio, cioè il viaggio della tua vita è definito dalla meta verso cui questo viaggio va. E può essere un viaggio che ce l'ha una meta, vedi, Itaca, può essere un viaggio che non ce l'ha una meta, che è vagabondaggio e non viaggio. In ogni caso, tutti noi siamo definiti dal nostro desiderare, ovvero anche dal nostro sperare. Che cosa speri di ottenere qui e ora? che cosa speri di realizzare qui e ora? E uno può dire, poi dovete rispondere, dico io ho il potere, io ho il denaro, io la verità, io la bellezza, io il piacere, io almeno un po' di felicità, io no. E questa speranza è quella che definisce il tuo vivere, il tuo desiderare, il tuo palpitare, il tuo esserci. Cioè la tua idea, sostanzialmente. Qual è la tua idea? Nel senso di ideale, in questo caso il tuo ideale più che la tua idea, la tua stella. Dice un brano di Dante, un passo di Dante, canto 15 dell'Inferno, Brunetto Latini, o meglio, il Dante poeta fa dire al suo maestro Brunetto Latini, al Dante uomo, fa dire: se segui tua stella non fallirai a glorioso porto. Qui stiamo parlando di questo quando parliamo della speranza, avere una stella da seguire. Quindi capite che la speranza ha proprio una dimensione performativa sull'esserci, qui. È una virtù che esprime la sintesi dell'intera personalità, nel senso che un essere umano è la sua speranza. La speranza di un uomo definisce la peculiare personalità di quell'uomo, di quella donna, di quella peculiare personalità. Mi viene in mente un brano di Hannah Arendt, che è presente nel mio ultimo libro e che per me è una pietra preziosa, una vera e proprio gioiello che si trova nel libro La vita della mente, che come sapete è l'ultimo libro che Hannah Arendt scrisse, neanche riuscì a concluderlo, erano le Gifford Lectures di questa grandissima filosofa. E in questo libro dice così, Hannah dice: non è irrilevante sapere come la parte immortale e divina nell'uomo non esista se non viene attualizzata e focalizzata su ciò che è divino fuori di lui. In altri termini, l'oggetto del nostro pensiero conferisce immortalità al pensare stesso. Ripeto la frase. Non è irrilevante notare come la parte immortale e divina nell'uomo non esista se non viene attualizzata e focalizzata su ciò che è divino fuori di lui. In altri termini, l'oggetto dei nostri pensieri conferisce immortalità al pensare stesso. Cioè qui Hannah Arendt dice che noi siamo definiti dal nostro pensare, ovvero, e qui è esattamente la stessa cosa, dal nostro sperare. Che cosa mi è lecito sperare? La speranza è performativa, è parte integrante del lavoro del pensiero. Non a caso un grande filosofo non credente, marxista per quanto eretico rispetto al marxista, Ernst Bloch, ha scritto forse il suo capolavoro intitolato proprio Il principio speranza. Il principio, che è esattamente, che cos'è quando in filosofia si usa il termine principio? L'archè, quello che cercano i filosofi, quello sulla base del quale è nata questa pazzia che si chiama filosofia, il voler concepire da parte di una mente illimitata, limitatissima, niente po' di meno che l'archè, il principio di tutte le cose. Di questo si ritiene capace, di questa pazzia, di questa follia si ritiene capace la filosofia. Però se per meno non c'è, se no ci sono esercizi, ci sono storie della filosofia, persone che vi raccontano cosa hanno pensato gli altri, e va tutto bene. Ma il lavoro filosofico vero e proprio comincia quando uno dice il principio. Bloch dice il principio speranza. Quindi tornando alla frase di Hannah Arendt, lei dice a seconda di come tu speri, a seconda di come tu pensi, susciti, irrighi, fai nascere, fai crescere, fai germogliare alcune parti dentro di te. Se tu attualizzi e focalizzi la tua attenzione su ciò che è divino fuori di te, allora anche il divino che è dentro di te cresce, nasce. Se no, no. Capite che ha perfettamente ragione chi dice che, no, che l'anima è mortale, che l'anima non esiste, che siamo solo materia, insomma, queste cose così, che penso sia chiaro, chi abbraccia la prospettiva materialista, l'abbraccia perché per lui effettivamente, non avendo focalizzato e attualizzato niente di immortale al di fuori di lui, è chiaro che dentro di lui queste cose non ci sono, dentro di lui, dentro di lei. Ma se invece si fa questo lavoro e non lo dice, questa cosa non la dice un filosofo credente, non la dice un salesiano, un gesuita, un francescano, un monaco, no, la dice una filosofa laica che dice queste cose sulla base, diciamo così, non della rivelazione cristiana, ma sulla grandissima insegnamento, dottrina della filosofia, della grande filosofia classica. E lei ci insegna, per chi vuole ascoltare questa cosa, che l'oggetto dei nostri pensieri, l'oggetto della nostra speranza è tale da suscitare divinità e immortalità dentro di noi. E sono già naturalmente al quarto punto. Per cui, da un lato la speranza è quella e ti serve non solo per quando compri il biglietto, quando fai la telefonata, quando cominci un viaggio, ma ti serve di fronte alla vita in quanto tale per far sì che il fuoco possa essere effettivamente usato. Il fuoco, metafora, naturalmente immagine, simbolo per dire il lavoro complessivo che fai, il tuo essere come energia. Energia che significa al lavoro, tra l'altro, en ergon, energia, en ergon, al lavoro. Ma non è solo questo, la speranza, ed era appunto l'inizio del quarto punto, la speranza è tale da attualizzare e focalizzare la parte divina dentro di te. In altri termini, se voi prendete sul serio, a me non viene difficile, visto dove siamo, la domanda è: che cosa è immortale divino fuori di me? Dice la domanda è andare, cioè devo focalizzare la parte dei miei pensieri su ciò che è immortale divino fuori di me. Bene, allora, che cosa è immortale divino fuori di me? E qui uno dovrebbe rispondere, ma dicendo, dico, non è difficile per quanto mi riguarda, visto il posto dove siamo, e quello di cui siamo circondati e quello che vediamo, cominciare a nominare come realtà immortale divina fuori di noi la bellezza. Io penso che quando lo sguardo si ferma sulla grande bellezza e si fa lavare, illuminare, abbracciare, avvolgere dalla grande bellezza, lo sguardo diventa profondità e acquista spessore e acquista anche un altro colore, se volete. E quindi quelle cose che Hannah Arendt dice, che la parte immortale divina dentro di noi si accendono nella misura in cui sono focalizzate su qualche cosa che è immortale divino, questa frase acquista, almeno ai miei occhi, non so i vostri, acquista senso. La tocco, la sperimento. Questo avviene di fronte alla grande musica, questo avviene di fronte ai panorami naturali, questo avviene di fronte ai capolavori dello spirito, questo avviene di fronte all'etica, alle grandi vite, ai grandi santi, sia i santi quelli del calendario, sia i santi che non saranno mai nel calendario, ma che sono più santi anche di quelli del calendario. Quindi c'è questa speranza, come dire, nella dimensione sensata della vita, capite? Non c'è la disperazione. Uno può anche dire va bene, io passo, vado, ma c'è la bellezza, c'è la giustizia, c'è il vero, la verità, c'è l'armonia delle cose. Tutto questo è vero e tutto questo è divino, proprio nel senso greco del termine. Divino, tozeion, il divino. Un divino non che sta nell'alto dei cieli, anche nell'alto dei cieli, ma sta anche nella profondità della terra, il divino che è in tutte le cose. Come diceva Eraclito a chi arrivò a salutarlo, voleva trovare, lui era lì in cucina, era inverno, attizzava il fuoco, questi esitavano e lui li guarda e dice: entrate, anche qui ci sono dei. Non c'è bisogno di andare in un tempio per trovare gli dèi, sì, anche, non è che non ci devi andare, ma anche nella cucina di casa, perché tutto è rivelazione. E quindi anzitutto c'è questa speranza, lo ripeto, rispetto all'insieme della vita, no? Ed è bellissima questa cosa, tu puoi avere speranza proprio nella vita, perché contiene qualcosa di divino, e se tu alimenti questo divino che contiene la vita, tu diventi il tuo pensiero, dice Arendt, diventa divino. Però naturalmente la domanda diventa: e il pensatore? Cioè l'oggetto dei pensieri diventa divino, e il pensatore divino e immortale, il pensatore diventa anche lui divino e immortale? Cioè io che fine faccio? Cosa mi è lecito sperare riguardo a me? Perché vedete, le grandi religioni, tutte a loro modo coltivano e propongono una speranza. Tutte a loro modo. Io adesso vi leggerò velocissimamente alcuni brani della Bibbia, ma velocissimamente, una riga ciascuna. Per esempio Salmo 42. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio. Poi Isaia 38. Spera in te, Signore, il mio cuore. Guarisci, rendimi la vita. Tu hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione, perché gli inferi non ti lodano, né la morte ti canta inni. Quanti scendono nella fossa non sperano nella tua fedeltà. Il vivente ti rende grazie. Allora io voglio vivere, vivere, vivere. Poi Siracide, lo spirito di coloro che temono il Signore vivrà. Sapienza, questa è già Siracide e Sapienza, voi sapete, non sono libri. Sono libri biblici o non sono libri biblici? Sì e no. Dipende da quale Bibbia avete nelle mani. Se voi siete cattolici, allora sono libri biblici. Se voi siete ebrei, non sono libri biblici, perché non fanno parte della Tanakh. Se voi siete protestanti, non sono libri biblici, perché i protestanti, a seguito di Lutero, li hanno esclusi. E quindi... per i cattolici sono libri biblici, Siracide e Sapienza, scritti originariamente in greco. Per me, personalmente, che sono un cattolico molto sui generis, quale sono io, sono molto più biblici questi di tante cose, sono meno male che ci sono la grande, i libri sapienziali sono per me la parte più bella della Bibbia ebraica. Siracide 34 dice: lo spirito di coloro che temono il Signore vivrà. E Sapienza 3.1, quello che sempre si legge ai funerali, quasi sempre, le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, la loro speranza è piena di immortalità, atanasia. Thanatos è la morte, atanasia è l'immortalità. E poi Colossesi, la speranza che li attende nei cieli, e Filippesi, la speranza di giungere alla risurrezione dei morti, e così via. Ma non sono solo i testi cristiani, i testi ebraici, il buddismo per esempio, voi sarete un po' sorpresi adesso, forse se conoscete un po' il buddismo, sicuramente lo conoscete di questa frase che vi leggo, perché il buddismo non crede all'anima, non crede a Atman, ma è Anatman, e però il buddismo crede nella reincarnazione, non c'è nella trasmigrazione delle anime. E qui c'è qualcosa da chiarire. Allora, non c'è l'anima, E però c'è la trasmigrazione delle anime. E allora cos'è? Che cosa trasmigra? Naturalmente loro chiariscono bene, non è che almeno bene, dipende con quale buddista parli. Ma in ogni caso, io quello che vi voglio leggere è, sono parole attribuite al Buddha storico in un testo, nei testi antichi, proprio nei testi antichi, Udana 8.3. Si trova, per chi lo volesse andare a vedere, non so se avete presente quei testi del Meridiani Mondadori, della rivelazione del Buddha, sono due volumi. Nel primo volume, a pagina 698, c'è quella cosa che adesso vi leggo. E sentite come il Buddha, qui c'è proprio lo tipico stile ripetitivo orientale, che a qualcuno non piace, che a qualcuno piace tantissimo, è così. Si rivolge sui monaci, Siddhartha Gautama Shakyamuni, e dice: esiste, o monaci, un non nato, un non divenuto, un non creato, un non formato. Se, o monaci, non esistesse questo non nato, non divenuto, non creato, non formato, non si potrebbe conoscere alcuna via di salvezza da ciò che è nato, divenuto, creato, formato. Ma, o monaci, poiché esiste un non nato, un non divenuto, un non creato, un non formato, si può conoscere una via di salvezza da ciò che è nato, divenuto, creato, formato. È la terza nobile verità. Esiste una salvezza, esiste quindi la possibilità di aderire con una parte di noi? Sì, probabilmente con quale parte? Chi lo sa? Però con una parte di noi, sì, anche secondo questo testo esiste la possibilità di essere salvati dal nato, perché tutto ciò che è nato muore. Su questo non ci piove e quindi non c'è salvezza. Tutto ciò che è divenuto non diviene, stiviene, non si dice stiviene, ma insomma diviene un'altra cosa, continua a divenire, ecco. Tutto ciò che è creato, anche la stessa cosa, tutto ciò che è formato, si sforma. Ma siccome esiste qualcosa che non fa parte del ciclo del divenire, qualcosa che è al di là dell'essere e del non essere, qualcosa che è eterno, allora per noi, o monaci, dice il Buddha, esiste la possibilità di arrivare a Nirvana, alla salvezza. Quindi non è solamente il cristianesimo e l'ebraismo a parlare di salvezza. Certo, loro ne parlano di salvezza individuale, il buddismo ne parla di una salvezza. Qui bisognerebbe convocare i buddisti, che è in parte impersonale, ma che ha a che fare comunque con una dimensione dentro di me. Se no, io cosa sono qui a fare? Se c'è qualcosa dentro di me che mi consente, che consente a me di giungere, di partecipare, di lavorare, camminando sul duplice sentiero, questa cosa. Quindi comunque una parte mia la può toccare, secondo il Buddha, questa parte, ma ci sono anche i filosofi, e poi arrivo a concludere, cioè, perché ho ancora un po' di tempo. Perché sentite cosa dice Spinoza: la mente umana non può essere assolutamente distrutta insieme al corpo, di essa rimane qualcosa che è eterno. Etica 5.23, parte quinta, cioè Spinoza, anche qua uno dei filosofi tra i più disincantati, tra i più attenti alla dimensione materiale, che negava tante cose, che venne espulso dalla sinagoga con un bando di scomunica. Spinoza, ragionando profondamente su se stesso, sulla mente, sulla potenza della mente, dice: la mente umana non può essere assolutamente distrutta insieme al corpo, ma di essa rimane qualcosa che è eterno. E poi nello scoglio questa proposizione aggiunge: sentiamo e sperimentiamo che siamo eterni. Gli occhi della mente con cui essa vede e osserva le cose sono le dimostrazioni stesse. Quindi, benché non ricordiamo di essere esistiti prima del corpo, tuttavia sentiamo che la nostra mente in quanto implica l'esistenza del corpo sotto specie di eternità, è eterna. Cioè qui Spinoza ha sentito quello di cui parlava Arendt, ha attualizzato e focalizzato la sua attenzione su ciò che è immortale, divino, fuori di lui, e ha sentito che l'oggetto dei suoi pensieri, e quindi anche la facoltà che rende possibile questi pensieri, che lui chiama mente, anche questa facoltà è eterna. Il corpo? No. Voi direte, ma la mente non viene dal corpo? Poi magari se c'è un dibattito ragioniamo su tutte queste cose, ma qui si distingue, no? Si distingue, dice, c'è una reale possibilità di toccare, quasi toccare l'immortalità. La vediamo, capiamo questa cosa. Quella cosa che dice Hannah Arendt, e lo ripeto, non sono filosofi credenti nel senso usuale del termine, io ci tengo molto, non è Maritain, non è Mounier, non è Augusto del Noce, non è, cioè, i filosofi cattolici che dice, quindi per forza devono, no, qui siamo proprio nella più pura filosofia laica. E Kant dice così, assai più conforme alla ragione è l'ipotesi della spiritualità degli esseri del mondo dotati di ragione, secondo cui la stessa persona, anche se il corpo resta morto sulla terra, può continuare a vivere, e l'uomo in quanto spirito può raggiungere la sede dei beati. È del tutto possibile concepire la permanenza di una sostanza semplice che sia fondata sulla sua propria natura. Quindi anche Kant, questo è un testo, La religione entro i limiti della semplice ragione, anche Kant afferma questa cosa. Quindi che cosa vi ho detto? Vi ho detto che anche senza mettere, cioè mettendo in gioco l'annuncio delle religioni, quindi vedi cristianesimo, vedi ebraismo, l'ebraismo biblico no, tanto, non tanto, ma l'ebraismo post-biblico talmudico crede come nell'anima, nell'immortalità dell'anima. Poi il cristianesimo naturalmente, e poi il buddismo in parte afferma che qualche cosa di noi permane, e poi anche il grande pensiero laico. Ecco, infine il fondamento. Io adesso sarò, perché il tempo ormai se n'è andato, sto parlando ormai da un'ora, quasi un'ora, ho iniziato per le 10, quasi un'ora, e credo che voi siete stanchi, io pure, e quindi l'ultimo punto, quello del fondamento della speranza, lo devo prosciugare un po'. Però il succo è il seguente. Io credo, come avete capito, nell'immortalità dell'anima. Cioè io assumo la speranza sia nel senso forte di speranza nella vita in quanto tale, come dotata di senso, e speranza nel senso fortissimo di come una possibilità di continuazione anche dopo la morte. Ho argomentato queste cose soprattutto nel mio libro L'anima e il suo destino. Il fondamento di questa mia speranza certamente sono le affermazioni del cristianesimo, certamente sono le affermazioni dell'ebraismo, certamente sono le affermazioni della filosofia, la grande filosofia, ma ancora di più è quello che io vedo emergere dalla logica del processo cosmico. Il processo cosmico, così come io lo intravedo, è segnato da quattro discontinuità. La prima, dall'infinitamente piccolo del puntino cosmico primordiale, o singolarità, quella singolarità di cui parlano i fisici, gli astrofisici, che misurava 10 cm alla meno 33, che è la cosa più piccola che voi potete pensare, cioè o meglio, voi non potete pensarla, io non posso pensarla, perché la cosa più piccola che voi potete pensare, pensatela, pensatela in questo momento, ecco, rispetto all'universo com'era quasi 14 miliardi di anni fa, è il notevole al confronto. Ora, noi siamo al cospetto di questa discontinuità che ha veramente dell'incredibile, cioè dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande di adesso. Noi non riusciamo a pensare all'infinitamente piccolo, meno che mai riusciamo a pensare alle dimensioni dell'universo attuale. 100 miliardi di galassie, noi non riusciamo neanche a pensare alla nostra galassia. E dicono poi 100 miliardi per dire una cifra naturalmente al di là di ogni cosa, sì, una stima. Se voi fate questo esperimento mentale, e se voi prendete un uomo con i piedi, dire, con la ragione di quella proprio ben strutturata, con quella ragione che secondo la quale la speranza è da bandire, perché è il peggiore dei mali, un uomo razionale, quello che non vuole, come dire, fidarsi delle cose che non hanno fondamento, bene, prendete quest'uomo e immaginate di fargli vedere il puntino cosmico primordiale, la singolarità piccolissima e di dirgli, lo vedi questo? Tra un po' comincerà un'esplosione, un'accelerazione continua da questo cosa che porterà questo piccolissimo frammento che neanche vedi, talmente piccolo, a essere così grande che non riesci neanche a pensarlo, perché avrà miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di ammassi di stelle. La persona, l'uomo con i piedi per terra, che cosa vi risponderebbe? È evidente che lo risponderebbe, vi direbbe, così come quelli gli ateniesi dissero a Paolo quando parlò di risurrezione, dice, su questo ti ascolteremo un'altra volta. La seconda discontinuità è quella della semplicità dei gas primordiali dell'idrogeno e dell'elio. Da questa semplicità, quando esplode, la prima cosa che sono i gas primordiali. Prima ancora di gas c'è ancora qualcos'altro, ma fermiamoci pure lì. Da qui a che cosa? Alla complessità della vita. Cioè l'universo all'inizio era caos, energia caotica, e adesso, perlomeno per quanto riguarda il lavoro che ho fatto su questo pianeta, poi sul resto non lo so, abbiamo una complessissima organizzazione che è anche questa inconcepibile. Un astrofisico britannico, si chiama Paul Davis, i suoi libri sono molto belli, se non li conoscete anche questo scrivetevi il nome e leggeteli. Paul Davis dice che la proprietà contraria al darsi della proteina, della sintesi delle proteine, perché possa avvenire una proteina, le proprietà contrarie, tenendo presente lo scenario dell'energia caotica e il fatto che da quell'energia caotica possa uscire questa catena così complessa che si chiama proteina, ecco, le probabilità contrarie sono 10 elevato a 40.000. E poi spiega che per scrivere 10 a 40.000 bisogna prendere un foglio bianco così, cominciare a riempirlo di zeri e poi prendere un'altra ventina. Quindi da un lato avete questa che è la probabilità a favore, dall'altro avete la probabilità contraria, che è un ammasso di numero cosmico. E le proteine sono uscite. Allora prendete sempre l'uomo che dice che la speranza è la cosa peggiore e fategli il discorso, lo vedi questi gas da cui usciranno le proteine, e lui che è una persona che ha studiato vi dirà ma non è possibile, guarda che le proteine, cioè, eccetera, invece l'universo ha fatto questo lavoro. Quarta e seconda discontinuità. La terza discontinuità è quella che dal primo organismo vivente unicellulare porta agli organismi superiori con miliardi, miliardi, miliardi di cellule, una grandissima organizzazione, che qui pensate al protozoo primordiale, che si chiama LUCA, oggi si chiama LUCA, che è un acronimo che sta per Last Universal Common Ancestor. Guardatelo, pensatelo al microscopio, questa cellula procariota, tra l'altro, senza nucleo, guardate e poi dite all'uomo con i piedi per terra che avete convocato che da lì, dall'evoluzione di questo, ci sarà un'esplosione di complessità e di organizzazione che porterà alla vita. E naturalmente lui vi dirà non è possibile, e però è quello che è avvenuto alla luce della storia cosmica. E infine pensate alla quarta discontinuità, pensate al primo Homo sapiens o al primo ominide che è apparso, al primo antenato nostro, e sempre convocate l'uomo coi piedi per terra che non vuole credere a cose che non hanno fondamento, e gli fate vedere questo e gli dite lo vedi? Dall'evoluzione di questo signore o di questa signora ci sarà il clavicembalo ben temperato. Ci saranno gli ospedali, ci saranno i monasteri come questo, ci sarà insomma tutte le glorie dell'umanità, certo anche tante disgrazie dell'umanità, e naturalmente lui vi dirà che siete pazzi, che siete folli, che non sapete ragionare, e però questo è quello che è avvenuto. A questo punto io dico che sperare nell'immortalità dell'anima semplicemente significa sperare nella possibilità che questo cammino di discontinuità continui, perché l'immortalità dell'anima non potrebbe, può essere pensata come la quinta discontinuità, dopo quelle quattro che sono avvenute, la quinta discontinuità quando la vita si riscatta totalmente dalla materia. Prima hai materia, o meglio l'energia per così dire, si riscatta totalmente dalla materia, perché all'inizio materia ed energia sono la medesima cosa, poi man mano che emerge la vita, voi avete un surplus di energia rispetto alla materia, difatti l'anima voi la potete capire come surplus di energia rispetto al corpo materiale, e si può pensare alla quinta discontinuità come l'energia che si emancipa del tutto dalla materia, che vive come pura energia, come la luce. La luce esiste? Sì, la luce esiste, ma il fotone, che è la particella della luce, ha forse massa materiale? No, è massa zero. E per chi ci crede è come Dio, perché se Dio esiste è massa zero, Dio non è un corpo, Dio è pura luce, è puro spirito, è pura energia. E quindi pensare all'immortalità dell'anima vuol dire pensare alla possibilità di partecipare in quel non creato, non divenuto, non formato, non generato, che è puro spirito, che è luce. Tutto questo io non lo so se è vero o non è vero, questa quinta speranza, perché è una speranza e come tale è cieca, però per quanto mi riguarda è molto utile per governare il fuoco della mia vita. Grazie dell'attenzione.